Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica. Lunedì 16 marzo comincia una nuova settimana di Pubblica. All'attacco dei magistrati. Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio dei Ministri, la leader di Fratelli d'Italia, appare sempre di più guidata da questo obiettivo. Quasi ogni occasione pubblica di quelle recenti è stata quella buona per attaccare i magistrati, per attribuire loro responsabilità a cui non possono più sottrarsi, dice lei, e per le quali il sì al referendum è una sorta di atto di riparazione. È una giustizia malata quella che ha in mente la capo del governo, ma è anche una giustizia che, nonostante sia malata, non merita alcuna cura, piuttosto merita una punizione. Per far questo si mette a soqquadro una delicata architettura costituzionale pensata 80 anni fa dai e dalle costituenti e, come noto, si arriva a che cosa? Si arriva ad un progetto che spezza in due il Consiglio Superiore della Magistratura, che introduce un'autorità disciplinare con un potere quasi magico di essere anche giudice d'appello delle proprie decisioni. È quindi probabile che anche in questi ultimi sei giorni che ci separano dall'apertura dei seggi il 22 marzo prossimo, resteranno poi aperti anche lunedì 23 fino alle 15, è probabile, dicevo, che in questi ultimi sei giorni sentiremo dalla Presidente del Consiglio attacchi ai magistrati irresponsabili, a quelli che non pagano mai quando sbagliano, a differenza di tutti gli altri professionisti. C'è da dire che a questo repertorio Meloni ha aggiunto nei giorni scorsi un apocalittico, aperte le virgolette, se vince il no ci saranno figli strappati alle madri e stupratori in libertà, tutto questo per colpa dei magistrati. Buongiorno e benvenuto a Carlo Galli, buongiorno.
Buongiorno a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Il professor Galli è filosofo della politica, ha insegnato storia delle dottrine politiche all'Università di Bologna e il suo ultimo libro si intitola Tecnica, il fabbricare si intreccia sempre con i rapporti di potere che spesso consolida e talvolta sovverte. Poi vediamo se in questa conversazione, ma spero di sì, riusciremo anche a mettere questo come uno degli elementi della nostra chiacchierata, professor Galli. Allora, con le cose che Giorgia Meloni ha raccontato in questi giorni, appunto, ricorriamo a quell'espressione forse un po' abusata, la Presidente del Consiglio ha deciso di metterci la sua faccia, no, nell'attacco ai magistrati, ed è un volto che sembra sovrapporsi quasi alla perfezione con un altro volto storico di chi ha guidato la destra in questo paese, ed è quello di Silvio Berlusconi. La leader di Forza Italia, così come il suo predecessore a Palazzo Chigi Berlusconi, sembra voler ripercorrere la strada dell'attacco alle doghe per guadagnare consensi, così proprio come fece Berlusconi. Allora, la prima cosa che le chiedo, professor Galli, è: da questo noi desumiamo che Meloni non fa un grande sfoggio di modernità, innovazione, anzi siamo alla ripetizione di un canovaccio noto e stranoto in questo paese.
Sì, è un canovaccio che segue un furioso innamoramento del nostro popolo per la magistratura durante la fase di Mani Pulite e che si è trasformato in disinteresse e poi rancore verso la magistratura sull'onda di un generale disinteresse e rancore verso ogni tipo di istituzione pubblica, Parlamento, governo e quindi anche ordine giudiziario. In questo momento Meloni sta capendo che prima di tutto deve vincere questo referendum. Non è vero che per lei è indifferente vincerlo o perderlo, ovvero non è vero che questo è un referendum il cui contenuto è tecnico, prima di tutto. In secondo luogo sta capendo che l'unico modo possibile per mobilitare il proprio popolo è quello di sottolineare e citare la forte vena populistica che è presente nella sua base elettorale, componente populistica che appunto vede ancora nella magistratura una forma di autorità che, come ogni altra forma di autorità, è sgradita a tutti coloro che non hanno gli occhi per vedere che noi viviamo sotto la pressione di ben altre autorità, diciamo così.
Professor Galli, allora, dicevo prima, appunto, Meloni ci mette la faccia con questo suo attacco ai magistrati, anche perché appunto ripropone un tema che il suo predecessore Berlusconi aveva ampiamente giocato su tutti i tavoli possibili e immaginabili. Però c'è un elemento che forse va in contraddizione con questo metterci la faccia, forse è un esempio minore, ma chiedo a lei il commento su questo. Giovedì scorso a Milano, al Teatro Parenti, c'era la Presidente del Consiglio in una iniziativa che era stata organizzata dai gruppi parlamentari di Forza di Fratelli d'Italia, sia alla Camera che al Senato, e il Teatro Parenti era tappezzato di manifesti con un sì gigante, ma erano manifesti anonimi, cioè senza la firma di un partito o del partito di Giorgia Meloni. C'era soltanto appunto questo appello al voto, eppure quell'iniziativa, appunto, come dicevo, era un'iniziativa di partito, dei gruppi parlamentari di Forza Italia, sì ad una riforma che fa giustizia, diceva questo cartellone, ma non c'era nessuna firma. Quindi da un lato la Presidente del Consiglio si espone, no, in quegli attacchi ai magistrati, dall'altro c'è una comunicazione che sembra seguire un'altra strada, andare in un'altra direzione, come se lei oggi, Meloni, sentisse il bisogno di comunicare ad altri senza metterci la fiamma sotto. Cosa ne pensa, professor Galli?
Sono d'accordo, ma l'abbiamo appena detto, cioè Meloni sta facendo leva sopra l'elemento non tanto ideologico, che non è granché del proprio partito, del proprio elettorato, sta facendo leva sull'elemento populistico e sa benissimo che il populismo si estende anche al di fuori del suo elettorato, quindi è una scelta opportuna dal loro punto di vista quella di non dire vota Fratelli d'Italia. In realtà stanno dicendo vota contro una elite irresponsabile e crudele, perché separa figli dalle madri, e in questa lotta contro il drago non ti chiediamo di avere una determinata configurazione politica. Semplicemente segui il capo, che è il capo di tutti coloro che chiedono vendetta, cioè Meloni. Questo è il meccanismo logico.
C'è anche quello slogan, professor Galli, logico, che riprendevo prima, cioè in cui si dice sì ad una riforma che fa giustizia, quindi uno slogan che suona, almeno alle mie orecchie, un po' sinistro, perché richiama quel fare giustizia e quindi giustiziare, no?
Ma sì, ma poi la cosa, se ci fosse qualche cosa di logico in tutto ciò, ci sarebbe prima di tutto da far notare la discrepanza fra persone come Nordio e altri come lui, Sisto, che hanno continuamente detto no, questa è una riforma tecnica, non è punitiva verso i magistrati, e Buongiorno, che disse, il cittadino non è sostanzialmente toccato da questa riforma, né nel bene né nel male, da una parte, e dall'altra invece questa accelerazione, questa intensificazione dell'ultimo mese, in cui si sottolinea invece, sottolineano gli enormi benefici per il cittadino di questa riforma, benefici che sono sostanzialmente la vendetta del cittadino contro il magistrato. E in realtà, se anche questo fosse l'obiettivo, questa riforma non è particolarmente adatta a ciò, nel senso che sì, produce un indebolimento della magistratura, ma produce un indebolimento politico della magistratura, non ripara le eventuali ingiustizie che il cittadino X ha subito dal magistrato Y. Ecco, è una riforma che lavora sul macro, non sul micro. I giudici, si può dire che giudici e PM forse saranno più saranno oggetto di una giustizia interna, più severa di quanto non sia quella che oggi è in vigore, perché viene istituita l'Alta Corte di Giustizia. Ma insomma, se davvero l'obiettivo fosse giustiziare i giustizieri incapaci o malvagi, ci sarebbe dovuto trovare qualche cosa di più efficace. No, in realtà questa riforma indebolisce politicamente la magistratura, cioè deforma l'architettura costituzionale, i rapporti fra le istituzioni, ma sul cittadino non ha nell'immediato un grosso effetto, se non l'effetto che una deformazione della Costituzione ha su coloro ai quali la Costituzione è cara. Ecco.
C'è ancora un altro pezzo, diciamo così, delle parole, della comunicazione utilizzata dalla Presidente del Consiglio in questi giorni, / settimane direi, ma che si è ripetuta in maniera insistente nelle ultime giornate, è quel: se vuoi liberare la giustizia dalla politica, appunto, devi seguirci, devi votare come votiamo noi, dice la Presidente del Consiglio, ma anche i manifesti parlano questa stessa lingua. E qui Meloni sembra proporre, professor Galli, un po' una specie di acrobazia, no? Ci sarebbe una giustizia al gioco della politica, e la legge Meloni Nordio libera la giustizia dalla politica, che è un'argomentazione che per certi versi evoca un po' quel garantire l'indipendenza del pubblico ministero dall'influenza dei governi futuri che sostengono i sostenitori del no. Qui c'è però una idea forse che sostiene l'impalcatura della destra, della Presidente del Consiglio, ed è quella di pensare alla politica e di volerla rappresentare come la fonte del male. Ma non c'è pace né per i magistrati né per la politica nel pantheon del pensiero della destra, professor Galli.
Ma certo, cioè il populismo infatti non distingue fra la politica istituzionale e l'ordine giudiziario, stessa roba, stessa elite, stessi nemici. Ma in realtà la cosa interessante è che in questo caso la destra sta adoperando un concetto di politica che in realtà, se fossimo minimamente attenti all'uso della lingua italiana, sarebbe da tradurre come politicizzazione. Allora, libera chi? Dalla politicizzazione autoindotta della magistratura, cioè liberati dalle correnti della magistratura, che nessuno può pensare siano correnti politiche nel senso che siano governate dai partiti politici, sono correnti che nascono all'interno della magistratura perché, come è ovvio, fino a quando non saremo giudicati dall'intelligenza artificiale, vi saranno sempre diverse culture politiche nella testa dei magistrati, diverse sensibilità politiche nella testa dei magistrati, e quindi correnti più o meno organizzate, più o meno potenti, ma in ogni caso orientamenti diversi all'interno della magistratura fanno parte del fatto che in pittura le persone dipingono in modo diverso, in letteratura scrivono poesie in modo diverso. Ecco. Allora, liberati dalla politica, per la destra vuol dire combatti la politicizzazione dei magistrati, tradotto, combattila in modo tale che poi sia facile per la politica istituzionale, cioè per noi, prendere direttamente o indirettamente in tempi brevi, medi, il controllo quantomeno dei PM. Perché questo succederà, che una magistratura spaccata in due è nel suo complesso indebolita. Una magistratura minacciata da una corte superiore in cui ci saranno.
Professor Galli, mi sa che è caduta la linea. Sì, direi che è caduta la linea, quindi significa che dobbiamo richiamare Carlo Galli subito e proseguire questa discussione che, per le cose che stava dicendo il professor Galli un momento fa, si stava facendo ancora più interessante di quanto non fosse all'inizio. Allora ripristiniamo il collegamento con Carlo Galli e poi proseguiamo.
Pronto?
Eccoci qua, professor Galli, siamo in linea, siamo ritornati in diretta, era caduta prima la linea mentre lei stava ragionando su un punto, ma io, visto che il tempo comunque sta passando, vorrei passare, rimanere in quel sentiero lì e fare soltanto un passo più avanti, ma andando a prendere una cosa che lei ha scritto su Repubblica ormai direi un mese fa, il 17 febbraio scorso, era un suo commento, non è solo un voto sui giudici, era il titolo che le avevano dato in redazione a Repubblica, e lei tra le altre cose che cosa scrive? Qui appunto allarghiamo un po' il ragionamento, tutto ciò, quello che lei ha raccontato su il significato politico di questo voto, si scrive nella cifra fondamentale del nostro tempo, il ritorno della politica nei suoi aspetti autoritari, la preminenza della guerra e dell'ordine pubblico nella retorica e nella pratica del potere e il sospetto verso il dissenso, e poi ancora la protesta e ogni contropotere, anche quello togato, ha cessato da tempo di essere autonomo dal governo. È un altro mondo, lei conclude questo passaggio, che si sta imponendo attraverso figure come Trump e Orbán, a cui la nostra politica guarda con attenzione. Si vota quindi, diceva lei, per arginare tutto questo, bla bla. Ma non mi interessa la conclusione, per ragioni di par condicio, professore, ma appunto è il ragionamento più ampio. Quello che ci sta dicendo la destra oggi è inscritto in un contesto appunto più generale, che è quello di un vero e proprio progetto autoritario. Più volte lo si è detto, no? Dal punto di vista istituzionale, la questione che riguarda la magistratura, insieme al premierato, insieme alla nuova legge elettorale, il tutto prefigura appunto una modifica degli equilibri della nostra Repubblica verso forme autoritarie di esercizio del potere. È una posta in gioco enorme, professor Galli.
Ma certo, la prima fortezza, la prima piazza forte che è caduta è stato il Parlamento, che è da tempo svuotato di ogni potere, perché sono stati svuotati di ogni potere i partiti, che erano l'essenza del potere parlamentare. I partiti si sono ritirati dalla società, sono rimasti solo dentro il palazzo. Il Parlamento non è più in grado di esercitare il proprio ruolo fondamentale secondo la Costituzione, e poi tutto il resto, e poi ogni tentativo di assorbire nel vertice della politica, che è stato interpretato come il capo del governo, cioè il premier, assorbire tutto il potere politico lì e fare dell'Italia un paese in cui di fatto la democrazia consiste nell'affidare ogni 5 anni la pienezza del potere a qualcuno. Ecco, ma durante i 5 anni quel qualcuno deve avere le mani libere, il che vuol dire che non deve essere disturbato dal Parlamento, e quindi riforme costituzionali del premierato, semmai riforme elettorali se non si fa in tempo con la riforma costituzionale, e quindi i magistrati devono essere messi nella condizione di non disturbare colui che guida. Questa riforma ha come primo obiettivo quello di indebolire l'ordine giudiziario, di indebolirlo. Poi si vedrà, ma insomma, quando ci sarà uno spezzone di un paio di migliaia di PM che è isolato, che se ne sta a parte, a quel punto non sarà difficile al potere politico dire: beh, questi PM sono troppo potenti, sono protetti alle guarentigie della magistratura, sono liberi di fare quello che gli pare, in nessuna parte del mondo c'è i PM isolati, autonomi, con le guarentigie della magistratura, devono essere messi un po' sotto il controllo del governo. E poi bisogna vedere che cosa vuol dire un po'.
Allora, ecco, professor, prego, concluda pure.
E questo poi porrà un problema. Cioè, il problema del rapporto con l'articolo 112 della Costituzione, che parla di obbligatorietà dell'iniziativa dell'azione penale. Cioè, non è che il PM al momento non si può scegliere i reati da perseguire, deve perseguirli tutti. Invece, in prospettiva, ci sarà un governo che dirà: questi sì, questi un po' meno e questi no.
Professor Galli, allora, visto che ci avviciniamo alla fine della nostra chiacchierata, io voglio fare un riferimento a quel suo ultimo libro che citavo in apertura dal titolo Tecnica e pubblicato dal Mulino, perché finora abbiamo parlato appunto di questioni che hanno a che fare con lo scettro della politica. C'è forse un altro scettro che gira per le mani degli uomini e delle donne, ma sono soprattutto e se non quasi esclusivamente uomini di potere, che è lo scettro della tecnica. Quello che lei ci ha raccontato anche con quel libro è che stiamo passando da una tecnica che è stato uno strumento, no, nella storia che ha servito gli umani, oggi invece vediamo un processo quasi contrario, cioè con gli umani che diventano strumento a disposizione della tecnica. Noi mettiamo a disposizione della tecnica i dati della nostra vita perché la tecnica ne possa fare poi ciò che vuole, coltivare anche grazie a quei dati un potere enorme. Dove stiamo finendo, professor Galli?
Guardi, che proprio la tesi di fondo del mio libro è: non esiste la tecnocrazia, esistono dei poteri economici o politici o economico-politici intrecciati che hanno a disposizione sempre nuovi e sempre più potenti strumenti tecnici. Questo è il punto che dobbiamo assolutamente sottolineare. Non esiste la tecnocrazia, non è la tecnica a comandare, comandano dei poteri, come lei stesso ha detto esattamente un minuto fa. Noi, quando vediamo un enorme apparato tecnologico che ci grava addosso, che ci costringe a stare alle sue regole, alle sue logiche, che ci controlla, noi non dobbiamo dire esiste l'apparato tecnologico, dobbiamo chiederci chi lo ha costruito, chi ha finanziato, chi gode di questa situazione. Questo è il punto vero. Dobbiamo essere capaci di uscire dall'immaginario tecnocratico e ritornare all'immaginario della critica dell'economia politica.
Del ben amato Carlo Marx. E allora, professore, concludiamo, ci resta ancora qualche minuto, lo possiamo fare. Lei ovviamente è ospite di una trasmissione che si chiama Pubblica, ed è un aggettivo che ci riporta soprattutto in questi giorni al concetto di opinione pubblica oppure di sfera pubblica. Mi sto riferendo al grande pensatore tedesco del Novecento, Jürgen Habermas, che è morto nei giorni scorsi, sabato scorso. E allora voglio chiederle se oggi, mettendo insieme una sfilza forse eterogenea di pensieri, da Leopardi fino ad Habermas, passando per Gramsci, e mettendoci altri nomi di altri pensatori, noi riusciamo a descrivere un processo che è in corso ed è una tendenza alla sovraordinazione di tutto ciò che è privato rispetto al pubblico. Pensiamo simbolicamente che cosa ha significato quel candidato argentino Milei quando con la sega elettrica, no, voleva rappresentare la distruzione di tutto ciò che era pubblico nel suo paese, a partire dallo Stato con i suoi ministeri ritenuti inutili. Ecco, noi oggi ci troviamo in quella dimensione lì, la dimensione pubblica non conta più, quello che conta è una dimensione privata imposta a tutti quanti noi come sudditi, no? Trump impone la sua priorità da immobiliarista e da affarista in tutto ciò che ci riguarda poi, a partire dalle guerre, professor Galli.
Questo è l'esito della grande rivoluzione neoliberista che si è abbattuta sul mondo occidentale prima e poi praticamente su tutto poi, a partire dagli anni Ottanta, secondo il pensiero contenuto in questa rivoluzione, che è un pensiero economico anche sofisticato, esistono soltanto gli individui, e gli individui sono soltanto degli imprenditori, che quando agiscono soltanto sulla base di logiche di costi e benefici. Tutta questa azione degli individui si chiama mercato, e tutto quello che vuole modificare le logiche del mercato, le vuole guidare, orientare, pianificare, cioè tutta la politica, è male. E invece è bene lasciare che le energie dei singoli si manifestino in un contesto in cui i migliori vincono e i peggiori perdono. Fine, questo è il concetto. E allora, tutto ciò è naturalmente una ideologia evidentissima, cioè se c'è un'epoca della storia in cui l'individuo non conta nulla, è oggi. Basta tentare di telefonare a un call center della Timba o di Vodafone, ci accorgiamo subito che noi come individuo che chiede qualche cosa siamo nulla a fronte di una gigantesca società economica. Per cui è assolutamente, noi viviamo una società fatta di individui, in cui, in società nella quale è stato distrutto il legame sociale, che era un legame essenzialmente formato dal lavoro, il lavoro è stato reso qualcosa di privato, viviamo in una società di individui, della quale società gli individui non capiscono nulla, rispetto alla quale gli individui sono subalterni. E quando hanno qualche cosa, elementi di protesta, la esprimono in modo individuale, il che spiega come mai le proteste, anche intense, non producono effetti, perché non c'è organizzazione, non c'è collettività.
Professore, certo, viene da chiedersi se la prospettiva del socialismo con la S maiuscola non cominci a diventare ancor di più una prospettiva praticabile, no? Sentiamo molti osservatori, commentatori che ragionano sul fatto che capitalismo e democrazia non riescono a stare più insieme, ma perché il capitalismo sta dicendo alla democrazia non mi servi più. E allora, se siamo in questa fase, forse la proposizione di una prospettiva socialista forse può avere ancora un senso, che non appartiene più all'astrazione, no, di libri di testo o, diciamo così, lavori di grandi importanti pensatori, ma ritorna una prospettiva del quotidiano, diciamo così. Ma non voglio infilarmi in una cosa quando mancano 30 secondi alla fine della trasmissione, professor Galli, facciamoci entrambi un nodo al fazzoletto, perché dobbiamo ritornare a parlarne di questo.
A parlare quantomeno di socialdemocrazia, quantomeno del fatto che in una democrazia i cittadini hanno il diritto dovere di esigere che il mondo nel quale abitano sia un mondo che loro possono comprendere e modificare, il che oggi non è vero.
Grazie professor Galli e buona giornata.
Buon lavoro.
Carlo Galli, è stato docente di storia delle dottrine politiche all'Università di Bologna, è un filosofo politico, Tecnica è il titolo di questo suo libro appena uscito da qualche settimana, pubblicato dal Mulino. Sono le 11:29 minuti, noi ci fermiamo qui, la linea adesso va a Dira Rubini per Cult, con Pubblica ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, ciao.